Il radiogiornale.
Scuse, ma senza dimissioni. Il sindaco di Crans-Montana incontra pubblicamente per la prima volta la popolazione dopo la tragedia di Capodanno, annuncia controlli e riorganizzazione. Deceduto all'età di 95 anni il cardinal Camillo Ruini, l'eminenza grigia tra chiesa e politica. Tutti al Bürgenstock venerdì. L'aria fine del Monte Svizzero per portare, o tentare di farlo, pace in Medio Oriente, il luogo della firma c'è. L'annuncio al vertice del G7 di Evian, ieri a tener banco sono state le guerre. Sport, mondiale di calcio, captain record, Mbappé annienta il Senegal e regala alla Francia un inizio col botto. Radio Giornale della Notte, ben ritrovati dall'informazione da Fabio Degli Antoni in studio per questo che è anche il riassunto dei principali fatti del giorno, un 16 giugno 2026 contraddistinto in serata dall'incontro avuto dal municipio e dal sindaco di Crans-Montana Nicolas Ferraud con la popolazione, ripercorsi diversi momenti della tragedia di Capodanno costata la vita a 41 persone, ferite 115. Ma ci riferisce i momenti salienti a Raffaele Pedrazzini.
È una sala gremita e silenziosa, quella che accoglie l'assemblea pubblica di Crans-Montana. All'ingresso le fotografie delle ragazze e dei ragazzi morti nell'incendio del 1 gennaio ricordano tutti il peso di una tragedia che continua a segnare profondamente la comunità. Il sindaco del comune, Nicolas Ferraud, ha aperto l'incontro con un minuto di silenzio e parole di scuse rivolte alle vittime e ai loro familiari. Le parole non bastano, ha riconosciuto, e per molte famiglie è proprio così. Alcune madri hanno raccontato di non essere mai state contattate dalle autorità comunali, denunciando una ferita che a 6 mesi dai fatti resta profondamente aperta. Sul piano politico poi la pressione non si allenta. Lo stesso Ferraud e un altro municipale figurano tra gli indagati nell'inchiesta penale. Durante il dibattito un cittadino ha chiesto apertamente se sia possibile guidare il cambiamento del comune quando proprio la sua gestione è al centro delle domande poste dalla tragedia. Il sindaco ha tuttavia e nuovamente escluso le dimissioni. Dice di interrogarsi ogni giorno sulla sua posizione, ma ritiene che lasciare ora creerebbe un vuoto istituzionale. Intanto il comune promette misure concrete. Entro fine anno tutti gli esercizi pubblici saranno sottoposti a controlli di sicurezza.
Continua la sessione estiva delle Camere. Il Consiglio degli Stati ha dato un primo via libera al rafforzamento dell'esercito, approvando un credito di 3,4 miliardi di franchi. Nel pacchetto figurano anche i fondi per le nuove pistole d'ordinanze per coprire i costi supplementari legati all'acquisto degli F-35. Il dossier passa ora al nazionale. E il nazionale ha invece discusso diversi temi legati alla sicurezza e all'asilo. Ha approvato una mozione del ticinese Marco Chiesa che chiede misure più severe contro i richiedenti l'asilo violenti nei centri federali. Tra le possibilità un coprifuoco fino a 10 giorni o una detenzione temporanea della stessa durata. Sempre il nazionale respinto, per ora, la proroga dell'IVA agevolata per il settore alberghiero. Se anche gli stati seguiranno questa linea, dal 2028 gli alberghi non beneficeranno più dell'aliquota speciale, quella del 3,8%, ma passeranno al tasso ordinario. Infine il Parlamento ha approvato anche una mozione che chiede di non concedere permessi di dimora alle persone con precedenti penali. E a tal proposito, Mesolcina, zona speciale per i permessi di dimora. Il governo grigionese sta studiando la possibilità di pretendere dai richiedenti di un permesso B l'estratto del casellario giudiziale. Lo ha comunicato a margine della sessione del Gran Consiglio il competente consigliere di Stato. Da Coira, Roberto Scolla.
Il punto di partenza legale rimane sempre lo stesso, afferma il direttore del Dipartimento Giustizia e Sicurezza, Peter Paier.
Noi siamo convinti che non si può sistematicamente chiedere un casellario giudiziale, perché è contro i contratti della libera circolazione.
Ciò non di meno, prosegue il consigliere di Stato socialista,
se vediamo che una persona o noi pensiamo anche in una regione c'è una situazione straordinaria, c'è un pericolo per la sicurezza pubblica, si può fare delle misure straordinarie solo per questa regione.
È una regione speciale dove, come noto, abitavano 4 persone arrestate nell'ambito di un'operazione internazionale contro il crimine organizzato, è quella a sud del San Bernardino.
Nella Messolcina vediamo che ci sono persone che hanno contatti con la criminalità organizzata e per questo possiamo forse dire in questa zona abbiamo un problema e questo dà a noi la ragione di fare una misure altre invece dall'altra parte del cantone.
Che consiste, invece di un'autocertificazione sui carichi penali passati e pendenti, nella richiesta di un estratto del casellario giudiziale a tutti coloro che aspirano ad avere un permesso di dimora. La misura non è ancora in vigore e al momento è al vaglio delle autorità cantonali, che dovranno anche stabilire le competenze, ovvero chi deciderà sulla concessione del permesso B.
Parliamo adesso di AgroScope, che taglia 58 posti di lavoro, ma la sede di Cadenazzo non sarà toccata. Il centro di competenza della Confederazione in ambito agricolo deve rivedere le sue priorità anche nell'ambito della ricerca a seguito delle misure di risparmio adottate dalla Confederazione. Per la cronaca regionale o transfrontaliera, più treni, più autobus e biglietti integrati a cavallo del confine italo-svizzero. Canton Ticino e Regione Lombardia hanno siglato un accordo che punta a rafforzare i collegamenti transfrontalieri e promuovere la mobilità sostenibile. L'intesa è stata firmata a Milano, nella giornata appena conclusa, dal presidente del Consiglio di Stato ticinese Claudio Zali e dal governatore lombardo Attilio Fontana. Nella fattispecie, la linea S10 da Bellinzona sarà prolungata fino a Merone Erba, la S50 sdoppiata nella nuova RE50 che garantirà collegamenti più veloci tra Lugano e Varese e Malpensa. Verrà inoltre introdotta la S90 dalla Svizzera per Como e Molteno. Tra Milano e Locarno si passerà da una corsa ogni ora a una ogni 30 minuti. Ci saranno biglietti, abbonamenti integrati, come dicevamo, tra i territori e il rafforzamento della rete autobus tra Como, Varese e il Ticino. Sempre Ticino, un'inchiesta federale ha portato alla scoperta di un traffico illecito di oltre 230 chili d'oro provenienti dall'Italia. Secondo gli inquirenti, preziosi sottratti durante furti in abitazioni del nord Italia venivano fusi in lingotti da una fonderia ticinese alla quale è stata revocata la licenza. 6 sono per ora le persone denunciate. È morto in serata a Roma il cardinal Camillo Ruini, eminenza grigia della Chiesa e politica, figura chiave della Chiesa cattolica, soprattutto negli anni 90. Ce lo ricorda Francesca Torrani.
Era chiamato il cardinal sottile per il suo acume e per la sua capacità di interpretare il tempo in cui ha ricoperto cariche importanti come appunto la lunga attività a capo dei vescovi italiani. Camillo Ruini, nato a Sassuolo nel Modenese nel 1931, è stato una delle figure più influenti della Chiesa Cattolica Italiana del dopoguerra. In sintonia con Giovanni Paolo II, ha interpretato il ruolo dei cattolici come soggetto culturale e politico capace di incidere sulla società. La sua linea è stata netta, difesa della famiglia, centralità della dottrina, attenzione ai temi etici e alla presenza pubblica del cristianesimo. Una parte del mondo cattolico e molti osservatori laici gli hanno rimproverato un eccesso di protagonismo politico, accusandolo di aver spinto la Chiesa a intervenire con troppa forza su alcuni temi, in particolare sulle campagne sulla famiglia, sulla procreazione assistita e sul fine vita. Per i suoi sostenitori, invece, Ruini ha rappresentato un punto di forza e di coesione. Uomo di studio, oltre che di governo, Ruini si era ritirato nel 2008, 3 anni prima aveva partecipato al conclave che aveva portato all'elezione di Papa Benedetto XVI.
Si è concluso il secondo giorno del vertice G7, giornata dedicata soprattutto alla guerra in Ucraina e Medio Oriente, un G7 che finora sembra essere stato dominato dalla presenza del presidente statunitense Trump, che ha messo in primo piano l'accordo preliminare raggiunto con l'Iran, che verrà firmato con ogni probabilità, anzi quasi sicuramente, al Bürgenstock. La cronaca di giornata con Camilla Camponovo.
Frankly, the only thing that really matters to me L'Iran non avrà l'arma nucleare. Il presidente statunitense Donald Trump lo ha ribadito a più riprese in quella che è stata una giornata quasi interamente dedicata alle guerre. Prima a quella ucraina, con la presenza del presidente Zelensky, invitato personalmente dall'omologo francese Macron, poi alla guerra in Medio Oriente. Sotto i riflettori, l'accordo preliminare raggiunto tra Stati Uniti e Iran attraverso la mediazione del Pakistan. Riunito con gli altri membri del G7, Trump ha affermato che il testo dell'accordo verrà pubblicato entro un paio di giorni e che potrebbe essere letto da lui stesso davanti alle telecamere, oltre ad essere inviato al Congresso per una revisione.
We have our deal done with Iran.
E oggi è giunta anche la conferma che l'accordo che vuole porre fine alle ostilità in Medio Oriente verrà firmato venerdì, tra 3 giorni, in Svizzera e, novità, non a Ginevra, ma al Burgenstock, il complesso alberghiero nei pressi di Lucerna, dove nel 2024 si è tenuta anche la conferenza di alto livello sulla pace in Ucraina. La prima fase dell'accordo include la cessazione della guerra, la gestione dello stretto di Hormuz e lo sblocco dei fondi iraniani congelati, oltre alle questioni legate alla ricostruzione. Il Burgenstock è stato proposto dai mediatori pakistani e qatarioti, come pure dagli Stati Uniti e dall'Iran, e la firma darà il via alla seconda fase di 60 giorni di colloqui tecnici. Da sapere che il resort appartiene al fondo sovrano qatariota e la struttura in cima alla collina che dà a strapiombo sul lago dei Quattro Cantoni è stata valutata come ottimale per la sicurezza.
E dalla geopolitica mondiale a mondiale di calcio in corso che continua evidentemente. Questo e altro con David Conti.
Buonasera, ben ritrovati. La Francia ha dunque vinto la sua prima partita del Mondiale transalpini grazie a un secondo tempo decisamente migliore rispetto ai primi 45 minuti. Hanno battuto 3-1 il Senegal, tutto nella ripresa con Mbappé che ha aperto le marcature, il raddoppio di Barcola e quando tutto sembrava ormai deciso, Mbaye ha trovato il 2-1, speranze però subito vanificate un minuto dopo dalla doppietta dello stesso Mbappé, salito a quota 58 gol in nazionale, uno in più di Giroud che deteneva il record. Nello stesso girone da mezzanotte sono in campo Iraq e Norvegia, poi alle 3 avremo Argentina-Algeria, alle 6 Austria-Giordania, poi alle 19 Portogallo-Congo per finire alle 22 Inghilterra contro Croazia. Nell'atletica infine Audrey Verreau ha confermato l'ottimo periodo di forma conquistando gli 800 metri del meeting di Ostrava, valido per il Continental Tour, seconda solo alla Diamond League. Al Metzky Stadium la Friborghese ha corso in 1:54:45 più lenta rispetto allo strepitoso 1:53:98 ottenuto a Stoccolma. In pista c'era anche Ayla del Ponte, settima nei 100 corsi in 11:41. È tutto per lo sport, buonanotte.
Non ci sono notizie di rilievo in questi primi minuti di mercoledì ormai 17 giugno. Meteo Svizzera ci fa sapere che in tutta la Confederazione la nottata e soprattutto la giornata saranno abbastanza serene. Anzi, per una giornata poi che diverrà più soleggiata. Temperature al sud minima fra 15 e 18 gradi, poi massima che si alzerà fino a 30 e l'isoterma di 0 gradi anche lì in rialzo dai 4.000 metri. A nord delle Alpi Vallese, nord e centro dei Grigioni, solo debole tendenza in serata temporale in montagna e anche lì sarà una giornata abbastanza serena. Minima 15, massima 32 gradi. Una sbicciata, sì, all'evoluzione in tutto il paese giovedì soleggiato con possibili temporali serali ma in montagna. Venerdì abbastanza sereno con marcato sviluppo di cumuli e probabili temporali dal pomeriggio. Il fine settimana sarà invece ricco di sole e molto caldo. L'informazione alla radio torna in diretta allo scoccar di ogni ora su Rete 1, fruibile tramite app o su internet con parola chiave RSI. Adesso c'è la programmazione radiofonica delle prossime ore in gran parte musicale di Rete 1, Rete 2, Rete 3. Beniamino De Ritis in regia tecnica e io vi ringraziamo per l'attenzione e vi auguriamo una felice notte.